Camilla Brunazzetto
e Nicolò Monni
conducono Le Vespe,
la politica raccontata dalla Gen Z.
Buon pomeriggio a tutti, martedì 11 marzo, in questa veramente molto uggiosa Milano. Ciao Camilla.
Ciao Nick, in questa grigia, grigissima Milano.
15:33, siamo in onda qua dal nostro studio Radio Yulm. Siamo pronti per la seconda puntata delle Vespe. Anche oggi una puntata molto ricca. Analizzeremo varie notizie, parleremo di tanti temi interessanti di politica nazionale e internazionale. Ci faremo qualche risata. Ci sarà con noi un ospite abbastanza importante. Avremo un avvocato, un'avvocatessa qua con noi.
Esatto, esattamente, che ci aiuterà meglio a comprendere dei temi, diciamo, abbastanza complicati, possiamo dirlo, ma molto attuali.
Verissimo, molto attuali, scoprirete di più ascoltandoci durante questa puntata. Iniziamo intanto con la nostra rassegna stampa. Analizziamo un pochettino i quotidiani di quest'oggi, partendo dal Corriere della Sera, che come sempre un po' un nostro must, sempre il primo che insomma analizziamo. E vediamo un po', Cami, cosa c'è in prima pagina.
Vediamo il titolo principale: l'effetto Trump colpisce le borse. Dazi e rischio di recessione negli USA, Nasca da picco con Tesla, persi 1.000 miliardi, listini europei in rosso. Penso che chiunque abbia aperto un telegiornale, un sito, abbia visto insomma gli effetti che stanno avendo sulle borse tutte le promesse di Trump su dazi eccetera, che ovviamente creano molta tensione, soprattutto possiamo dire ad aziende come Tesla, che in questo momento diciamo sono sotto il mirino, visto insomma il ruolo importante che sta avendo Musk.
Sì, certamente ci saranno ovviamente vantaggi economici non indifferenti da questi dazi, però si sono anche un pochettino tirati la zappa sui piedi, sempre ritornando, come ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, della politica e dell'economia americana, che è strettamente legata all'economia europea, perché ciò che comprano gli americani è anche ciò che comprano un po' gli europei, e quindi comunque è un po' un'arma a doppio taglio, insomma, tassare in questo modo le esportazioni di questo tipo verso mercati che sono sempre stati dei grandi clienti. Guardando sempre il Corriere della Sera, vediamo un altro articolo abbastanza importante sulla destra: Damasco, festa finita, le vittime di Assad sono ora i nuovi carnefici. Quindi di fatto una sorta di capovolgimento della medaglia, quindi sono tre mesi, gli ultimi tre mesi dalle rivoluzioni di dicembre fino adesso a marzo, insomma l'instaurazione del nuovo governo appunto in Siria, che invece hanno visto un capovolgersi della situazione. Ora coloro che erano, diciamo, la cerchia stretta vicino ad Assad, che in questo momento è rifugiato, insomma è nascosto in Russia, coloro che erano vicini ad Assad durante appunto tutti i suoi anni di dittatura, ora sono quelli assediati in maniera estremamente crudele dalle popolazioni e dal governo attuale, che appunto si è instaurato in seguito alla rivoluzione. Quindi comunque coloro che speravano in una Siria appunto nuova, in una Siria sicuramente più democratica e liberale e che garantisse i diritti fondamentali ai propri cittadini, si è, ahimè, purtroppo, e come molti di noi temevano, sbagliato, perché comunque le repressioni continuano giorno dopo giorno.
Posso dire, Nick, siamo alla seconda notizia e ho già voglia dell'albero che cresce.
Infatti meno male che ci siamo inventati questo trafiletto, che ogni settimana parliamo di cose di decenni, perché sennò andiamo via da questo studio,
esatto,
con le lacrime agli occhi.
Vabbè, una continuiamo
roba... Continuiamo e analizziamo Repubblica. Vediamo in prima pagina: Trump spaventa le borse, dazi e recessione affondano Wall Street, colpiti i titoli di Tesla, azienda high-tech, hacker contro X, l'accusa di Musk, attacco proveniente da indirizzi dell'Ucraina. Quello che Cami un po' dicevi tu prima, praticamente.
Sì, diciamo che ovviamente lo sapevamo, l'avevamo già anticipato mesi e mesi fa, l'avvento di Trump sicuramente cambia gli equilibri mondiali, cambia l'economia, bisogna vedere appunto, diciamo, i posteri potranno giudicare quanto in positivo, quanto in negativo, ma sicuramente le borse tremano.
Le borse tremano e la situazione è abbastanza delicata. Vedremo un pochettino come andrà avanti. Secondo me ci saranno numerosi cambiamenti, perché una linea così tanto severa, tra virgolette, come è quella che è stata proposta da Trump e che sta cercando di portare avanti, secondo me non è in qualche modo gestibile nel lungo termine.
Anche con l'Italia, se terrà gli stessi, diciamo, dazi europei, se cambierà qualcosa, sarà,
è vero,
molto interessante.
È vero, lui ha sempre speso buone parole dell'Italia, però l'Italia è parte paese integrante dell'Unione Europea, quindi c'è una sorta di insomma gap in questo, strette correlazioni, molto amiche con l'Italia, un po' meno con l'Europa. Vediamo invece una notizia che, anche se noi siamo un programma di politica, abbiamo seguito anche settimana scorsa, non possiamo non citare. Siamo molto felici che Papa Francesco si stia riprendendo. La Repubblica le dedica un trafiletto nella prima pagina: il Papa migliora, sciolta la prognosi.
Siamo
molto felici, auguriamo pronta guarigione, speriamo di rivederlo presto, sicuramente non nelle forze a cui eravamo abituati nel 2013 quando divenne Papa, però siamo felici che sia ancora con con noi e che il peggio a quanto pare sia passato. Andiamo avanti, Cami, invece con La Stampa, dove praticamente vediamo un articolo, lo stesso abbastanza importante, un titolo bello grande: difesa 200 miliardi dai privati, stretta migranti, hub e spegnimenti comuni, dazi e recessione, USA affondano le borse e crolla Tesla. Quindi quello che un po' dicevamo prima, e poi parla anche di questi appunto 200 miliardi di euro ricavati dai privati che verranno appunto utilizzati in investimenti per la difesa, che come abbiamo parlato anche settimana scorsa dovrà raggiungere il 3% del PIL italiano secondo appunto le nuove normative europee imposte appunto ai paesi membri.
Esatto, e poi continuiamo con un titolo che diciamo un po' richiama quello che avevamo detto, quindi le geometrie variabili della nuova Europa, il commento appunto a cura di Natalie Tocci, che parla proprio della riunione che ci sarà oggi dei capi di stato maggiori della cosiddetta coalizione di volontariosi, cioè il gruppo di paesi determinati a sostenere l'Ucraina invasa appunto dalla Russia, alla luce dicono appunto dell'abbandono degli Stati Uniti. È un incontro ovviamente che segue il vertice che avevamo già visto del presidente francese Macron a febbraio, quello di Londra guidato dal primo ministro britannico a marzo, il Consiglio Europeo. Quindi sicuramente l'Europa e le proprie geometrie di potere stanno cambiando.
Analizzeremo questa notizia anche più avanti durante la nostra appunto analisi delle notizie un po' più approfondita. Pare che la Meloni sta cercando in qualche modo di spingere verso un incontro che si debba tenere in Italia. Secondo me lei sta fremendo in questo momento, non vede l'ora di portare tutti quanti in Italia e di sedersi intorno allo stesso tavolo nella fantastica cornice di Roma Capitale. Allora, analizziamo Libero, guardiamo un po' l'ultimo quotidiano di quest'oggi, come sempre molto imparziale: allarme per Nacchi, il PD va in piazza col terrore dei fischi. Libero ovviamente sempre con dei titoli abbastanza di impatto, abbastanza particolari. Sabato Elli e compagni sfilano alla manifestazione di Repubblica pro UE, ma tra i democratici sulla guerra e tutti contro tutti, si litiga pure sulle bandiere. Tonfo dei mercati mentre gli USA trattano la pace in Arabia. Quindi parla ancora dei mercati, parla dell'Arabia, cioè parla di quelli che sono gli accordi di pace che si stanno svolgendo tra due alti funzionari, il ministro degli esteri russo e un funzionario di stato americano in Arabia Saudita in questo momento, cercando appunto degli accordi per porre fine alla guerra che vanno avanti. Però su questi accordi di pace in Arabia non è dato molto sapere, perché le notizie non escono.
Funzioni,
mamma mia, speriamo che funzionino. Sì, però insomma noi vediamo l'ora di vedere insomma di quello che succederà, di un possibile incontro
noi
Trump,
speriamo
Putin,
di annunciarvi
Zelensky.
Una super pace, la speranza è l'ultima a morire, possiamo dire
speranza è l'ultima a morire, insomma speriamo di non morire prima di noi della speranza.
Bene, invece sotto troviamo sempre un altro titolo: ovviamente la sinistra festeggia il carnevale bruciando il fantoccio di Giorgia, il portavoce della Salis posta il video appunto in provincia di Rieti, se non mi sbaglio è successo appunto in un paesino. Il portavoce della Salis in questione avrebbe postato diciamo il video di questa cosa sui social. Tra l'altro Salis, che è stata molto criticata anche per quello che diciamo ha postato sui social recentemente, facendo anche vedere appunto le tratte che fanno anche delle persone per degli immigrati appunto per entrare nei vari paesi europei, quindi diciamo che è stata molto attaccata, diciamo che sui social infiammano un po' come questo fantoccio.
Sì, è vero assolutamente, è molto intrigante quello che ha fatto la Salis, appunto ha mostrato quello che sarebbe la presunta tratta che si può in qualche modo fare per poter entrare nell'Unione Europea attraverso insomma dei corridoi di confine, mostrando letteralmente sul posto come poter fare.
Sì,
questo.
Sì, esatto, dopo tra l'altro le dichiarazioni dell'Europa che insomma saranno sempre più stretti con le immigrazioni, quindi vediamo, siamo molto curiosi di come andrà a finire.
Siamo molto curiosi, vediamo un pochettino quello che succederà. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone di quest'oggi, questa volta non iniziamo da Taylor Swift ma iniziamo lo stesso da un grandissimo successo, ci ascoltiamo Wake Me Up di AVC. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Che bella questa canzone.
Stupenda. 15:44, ballando con gli studio. Ci sentiamo tutti un po' Barbara D'Urso, che mi ricordo,
esatto,
entrava
con
prima domenica
tempo
live.
Ci voleva una bella canzone.
E beh, insomma, bella la mia canzone.
Ma
il tempo è uno dei migliori.
Nick, inizio subito con una domanda. Sai che forse, cioè, tu ti aspetteresti mai un incontro Musk-Mattarella?
Che duo, cioè, ti immagini? Allora, c'è già stato quello maschio Meloni, che è passato, non è che è passato inosservato, ma è passato inosservato. Adesso porterebbe maggiore
Next
attenzione.
Level.
Sì, sì, siamo in un altro periodo.
Beh,
il
allora,
vento è cambiato.
Raccontiamo questa notizia. Insomma, Elon Musk ha espresso la sua disponibilità a parlare con il presidente italiano Sergio Mattarella, ridefinendo l'incontro un onore. E su questo possiamo essere tutti d'accordo, che
senza
è un onore
dubbio,
incontrare
insomma,
il presidente.
Mattarella, chapeau.
La dichiarazione arriva dopo che un post sui social aveva sollevato dei dubbi sulla relazione tra il governo italiano e SpaceX, in particolare riguardo a un accordo, appunto, per fornire servizi di comunicazione crittografati tramite la famosissima in questo periodo Starlink.
Sì, esatto, molto molto sentita nominare nelle ultime mesi.
Esatto, il dibattito poi ha preso piede grazie ad Andrea Stroppa, che noi vorremmo tantissimo avere come ospite qui, lo possiamo dire.
Insomma, bisogna capire come contattarlo, insomma, servirà l'agenda di Fazio, che chiamano nomi tra
esatto.
un po'. Il primo alieno che arriverà sulla Luna ospite da lui.
No, perché il referente italiano appunto di Musk, che è appunto lui, ha confermato la disponibilità del fondatore di SpaceX al dialogo nonostante le polemiche. Ricordiamo che il sistema Starlink, che attualmente conta più di 8.000 satelliti in orbita.
Sì, tantissimi, è la maggior parte in realtà dei satelliti ci sono in orbita.
Offre internet satellitare globale, che diciamo che in questo momento di incertezza globale sicuramente può essere un valore aggiunto. Ma solleva anche preoccupazioni riguardo alla privacy e al controllo dei dati da parte di quella che è effettivamente una compagnia privata. A complicare poi ulteriormente le questioni ci sono stati degli scontri politici, sappiamo, tra Stroppa e alcuni esponenti del governo italiano. Nel frattempo poi c'è anche questo DDL Spazio, che è una legge che mira a favorire lo sviluppo dell'industria
nuova di pacca proprio appena...
Esatto, che mirerebbe appunto a favorire l'industria spaziale italiana, che ha ottenuto recentemente il via libera della Camera, nonostante ovviamente ci sono state delle critiche, perché sappiamo che l'opposizione non vede proprio Musk come
il
loro migliore amico.
Il migliore amico, insomma, sì, infatti,
esatto.
un pericolo generale da trattare con cura.
Esatto, però proprio in quell'occasione il governo ha sottolineato l'importanza di questo provvedimento per stimolare gli investimenti e rafforzare la cooperazione internazionale nel settore spaziale, che tra l'altro, se volete saperne di più, nell'ultima puntata noi avevamo avuto proprio come ospite un esperto della politica geospaziale.
Sì, era
diciamo.
Stato con noi settimana scorsa, no, non settimana scorsa perché io non c'ero, la settimana in onda che ero a Dubai, due settimane fa. Abbiamo avuto Emilio Cozzi, che è esperto proprio su questo tema, uno dei maggiori esperti nel panorama attuale, insomma, in questo senso in Italia.
Esattamente, quindi ecco, queste sono le ultime notizie a tema Musk, possiamo dire.
Esatto, e invece è molto interessante anche parlare di quello che sta accadendo. Avevamo già un po' accennato nella rassegna stampa, perché tutti i giornali avevano questo titolo, diciamo, in grande. Quello un po' che succede tra Trump, insomma, e Kiev, in particolar modo per quanto riguarda l'intelligence, la condivisione dell'intelligence con l'Ucraina da parte degli Stati Uniti. Cioè, di fatto pare che sia in procinto di riprendere la condivisione dell'intelligence con Kiev. L'ha annunciato Trump in un'intervista, appunto, che è stata svolta appunto su un volo all'interno dell'Air Force One, dove ha risposto a tutta una serie di domande da parte dei giornalisti, dove appunto lui dice: lo abbiamo quasi fatto, abbiamo appunto quasi ripreso la condivisione dell'intelligence appunto con Kiev. Parla anche dell'accordo, ovviamente la condivisione dell'intelligence si parla comunque di qualcosa di estremamente importante, molto particolare, perché ovviamente l'Ucraina ha avuto, insomma, grande necessità delle analisi dell'intelligence americana, soprattutto in questi ultimi anni di guerra, nei quali gli Stati Uniti hanno enormemente sostenuto appunto l'Ucraina fino appunto all'insediamento di Trump, che sta un po' cambiando questi equilibri. D'altra parte anche importante, hanno ribadito gli accordi sui minerali rari che verranno appunto presi a breve, quindi una sorta di riavvicinamento che era in qualche modo non pensabile se ci rifacciamo a quello che è successo settimana scorsa a Kami, dove invece le tensioni erano alquanto forti, soprattutto dopo insomma l'incontro che c'è stato tra Zelensky, Trump e
i toni erano molto accesi
appunto nello studio Ovale alla Casa Bianca, dove i toni erano molto accesi come non mai negli ultimi anni, da quando abbiamo di fronte questo panorama politico, e appunto loro si sono quasi litigati. Appunto Zelensky è stato accusato di non riconoscenza, dall'altra che insomma come qualcuno che avrebbe dovuto dire grazie, d'altra parte abbiamo invece Zelensky che ha ribadito che lui ha sempre ringraziato gli Stati Uniti per quello che ha fatto, e quindi insomma situazione molto tesa che però negli ultimi giorni pare si sia un pochettino risoluta almeno su questi temi.
Trump noi parla, vi terremo aggiornati.
Trump parla anche ovviamente degli incontri che si stanno svolgendo in Arabia Saudita, che procedono a gonfie vele appunto tra Russia e Stati Uniti. Ricorda ancora una volta, però, nonostante questo ravvicinamento con l'Ucraina, come l'Ucraina non abbia le carte per poter giocare una partita di questo tipo, e di come appunto si debba in qualche modo insomma schierare un po' dalla parte e cercare di ottenere la pace il prima possibile. In tutte insomma le negoziazioni si perde e si ottiene qualcosa, ovviamente bisogna cercare che questo perdere, ottenere qualcosa, non sia maggiormente dalla parte della Russia e meno dalla parte dell'Ucraina, ma che sia il più equo possibile.
Diciamo che è complicata come situazione.
Sicuramente molto complicata. Parliamo ancora una volta appunto dei dazi, di come appunto ne parlavamo anche durante la rassegna stampa, di come essi appunto siano materia e notizia estremamente importante nell'ultimo periodo. Un commercio, diciamo, un'economia commerciale così strettamente legata tra Europa e Stati Uniti non può assolutamente non tenere conto di quanto dei dazi appunto economici imposti sulle merci esportate in Europa possano in qualche modo affossare o comunque creare dei problemi maggiori all'economia statunitense, dicono esperti appunto commercialisti e commerciali appunto che studiano questi temi. Ci ascoltiamo la prossima canzone, Cami, annunciala tu.
Love Me Again, un po' di romanticismo con John Newman.
Via. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Yeah.
E rieccoci qua, Love Me Again di John Human, qua su Radio Yulm. Sono le 15.54 al nostro studio qua a Milano. Allora, siamo pronti per analizzare ancora più a fondo alcune notizie belle che interessanti della settimana appena trascorsa.
Che poi belle è soggettivo.
Sì, belle, belle fa per dire, sì, ormai tutto è bello. Bello ciò che è bello, non è bello ciò che piace. Però vabbè, non è bello ciò che piace, non è bello ciò che non me lo ricordo.
Vabbè, è stato in vacanza, lo perdoniamo.
Allora, dunque, no, volevamo parlarvi invece io e Camilla di una notizia abbastanza interessante che riguarda sempre la nostra premier Meloni e per quanto riguarda appunto il possibile invio di truppe europee al confine tra Russia e Ucraina, comunque il sostegno all'Ucraina. Allora, avevamo già parlato nella scorsa puntata, la Meloni ha ribadito negli incontri appunto avvenuti a Macron, con Macron a Parigi, insomma gli altri insomma presidenti dei paesi membri e nell'ultimo della scorsa settimana a Londra, di come lei sia contraria appunto all'invio di truppe in Ucraina. Insomma, sostegno, mentre paesi assolutamente positivi e d'accordo a questo punto di vista sono Francia e Gran Bretagna. La Meloni però nell'ultimo incontro appunto ribadito di come sia insomma necessario, comunque cosa buona, la possibile estensione dell'articolo 5 della NATO, per il quale appunto ogni paese membro della NATO, se attaccato, viene in qualche modo sostenuto dagli altri paesi membri in operazioni militari di difesa. Quindi
non cosa da poco,
non cosa da poco, perché infatti ha detto che le truppe insomma lei non è d'accordo all'invio di truppe, però è d'accordo a sostenere militarmente un paese come in questo caso l'Ucraina, se le viene estesa appunto l'articolo 5 della NATO, perché l'Ucraina non fa parte della NATO come tutti ben sappiamo, e quindi di conseguenza ha un sostegno di tipo militare verso il paese. Quindi ha negato una cosa e ha detto anche la stessa, se è così che si è inteso appunto dagli articoli che io e Cami abbiamo analizzato.
Diciamo che però se ci pensiamo a livello politico è un po' diverso.
Sì, magari lei l'ha detto per cercare un pochettino di fare di stare da una parte e stare dall'altra,
cioè, dalla percezione diplomatica sono due scelte di gestione della crisi, possiamo dire,
certo,
molto diverse.
Perché una cosa è firmare un decreto che invia truppe, un altro estendere l'articolo, insomma
far sapere che se viene attaccato, cioè questa cosa è un po' diverso, diciamo. Poi alla fine,
esatto,
purtroppo si parla sempre della stessa cosa più o meno.
Sì, alla fine purtroppo, ma perché sono notizie talmente grandi, importanti, che non possiamo non analizzare. Però cerchiamo solamente di andare in un evolversi positivo della situazione, cioè di continuare a parlarne in modo quantomeno più positivo nelle prossime puntate, da qui insomma all'inizio dell'estate. E però appunto di cui trattavamo appunto questa possibile estensione dell'articolo 5 verso l'Ucraina. E d'altra parte il Presidente del Consiglio, questa volta Giorgia Meloni, sempre che viene intervistata da alcuni giornalisti durante una conferenza stampa, appunto torna criticando Putin, che appunto nelle ultime dichiarazioni in questo periodo ha dichiarato di volersi in qualche modo prendere tutto ciò che è suo, quindi diciamo utilizzando dei termini abbastanza, come sempre lui in questi casi, molto diretto, con poche parole,
molto
fa
forte
scoppiare insomma il finimondo, perché insomma in una frase molto concisa, riprendermi tutto ciò che è mio, insomma dichiara ovviamente di voler andare e spingersi sempre più oltre. E la Meloni ha risposto a questa sua frase con "l'ho già sentita in una famosa serie TV", quindi in qualche modo prende un po' in giro la situazione, cerca sempre un po' di sdrammatizzare. Lei nell'ultimo periodo a quanto pare sta cercando molto di sdrammatizzare quello che sta accadendo.
Sì, poi diciamo che lei nell'ultimo periodo sta avendo sempre più un ruolo centrale in Europa, a discapito possiamo dire di Macron.
Ma lei secondo me avrebbe un ruolo ancora più centrale se non fosse in qualche modo per insomma gli interventi che soprattutto in questo momento Francia e Gran Bretagna stanno cercando di avere, di in qualche modo provare a gestire dal loro punto di vista la situazione, perché è innegabile che la Meloni appunto abbia un ruolo centrale. Dalla stessa faccia di Macron comparsa sui social quando la Meloni si è recata, quando lui si è recato negli Stati Uniti invitato da Trump, a Trump gli sono state fatte delle domande relativamente alla Meloni e all'Italia, lui ha parlato, ha speso ottime parole verso la Meloni, e da parte c'era Macron sbiancato praticamente davanti alle dichiarazioni di Trump, che appunto non elogiava lui ma elogiava la Meloni, che non era neanche presente in quel momento.
E poi possiamo dire che questo atteggiamento diciamo molto diplomatico si è visto anche sul commento che lei stessa ha fatto su Orbán.
È vero senza dubbio, ed è secondo me anche un commento che in qualche modo riassume un pochettino questa sua visione. Lei dice: Orbán è stato coerente con la posizione che ha sempre avuto, Orbán presidente dell'Ungheria, paese membro dell'Unione Europea, ma che ha sostenuto perlomeno in maniera dichiarativa la Russia dall'inizio della guerra. Quindi Orbán è stato coerente con la posizione che ha sempre avuto, mi pare che le cose si riescano a portare avanti lo stesso, è una posizione diversa, dice Meloni, quella di Orbán, e ha sempre avuto con molto molto rispetto e ci ha sempre comunque consentito di fare il nostro lavoro. Quindi lei si schiera dalla parte di Bruxelles, del sostegno all'Ucraina all'interno di questa fase.
Però allo stesso tempo
non condanna Orban, che comunque è un suo insomma amico politico storico, con cui insomma scambia sempre dei momenti, lo vediamo negli incontri insomma che i due alle volte capita che fanno. Dall'altra parte comunque ringrazia e non mette mai insomma di sottolineare di quanto sia importante una collaborazione con gli Stati Uniti, quindi fa contenti un po' tutti. Speriamo che non la mettano all'angolo con la faccia verso il muro a dover decidere da che parte stare. Lei in questo momento è un po' svizzera, no?
Vedremo.
Bella, ricca e neutrale.
Ma ora parliamo di una cosa che invece ha fatto discutere, continua a far discutere, soprattutto appunto fra il governo italiano, che è il caso di Ciotti, che fra l'altro affronteremo anche fra poco, anche col nostro ospite.
Sì, una notizia vecchia peraltro, il 2018, che però in questo momento è tornato
in auge
l'ultima,
diciamo,
settimana. Sì.
Infatti il caso della nave di Ciotti continua a far discutere, riguarda, ricordiamo, insomma, visto che è passato un po' di tempo, facciamo un replay.
Recap, riassunto al 2018, si torna indietro.
Riguarda appunto un episodio del 2018, quando la nave di Ciotti, appunto, della Guardia Costiera Italiana, con a bordo dei migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimase bloccata al largo delle coste italiane per diversi giorni. L'allora ministro, vi sblocco questo ricordo, dell'interno Matteo Salvini, cercò di impedire lo sbarco di migranti, sostenendo che il governo italiano non fosse comunque obbligato ad accoglierli e chiedendo che altri paesi dell'Unione Europea se ne facessero carico. Perché ne stiamo parlando adesso, voi direte? Insomma, è passato un po' di tempo. Perché la decisione della Corte di Cassazione, appunto, ha stabilito che il governo italiano debba risarcire uno dei migranti bloccati sulla nave del 2018 che aveva fatto ricorso. L'esecutivo, ovviamente, del governo attuale ha reagito con forti critiche. Parliamo della premier Giorgia Meloni, insieme ai vice, ovviamente, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che ha attaccato la decisione della Cassazione. Ma questo ha creato ulteriori polemiche sulle polemiche, perché ovviamente l'Unione delle Camere Penali ha espresso pieno supporto ai magistrati che hanno preso questa decisione, sottolineando che la critica delle decisioni giuridiche deve sempre rispettare l'indipendenza della magistratura. Sappiamo poi che il governo attualmente
non è proprio amico per la pesca, ma non vedo la Meloni e i magistrati nell'affare aperitivo insieme, sì,
La decisione appunto della Cassazione riguarda nel principio, nel particolare, un migrante eritreo. Quindi vediamo, perché la situazione è sicuramente molto tesa, è una decisione che ha colpito molto, ma poi con l'ospite andremo ad analizzare se era una decisione, diciamo, che per gli addetti ai lavori era scontata e magari per noi no, oppure se è veramente una decisione, insomma, che ha colpito anche chi ne sa più di noi.
Sì, insomma, ne parleremo appunto col nostro prossimo ospite, appunto ne parleremo con l'avvocata, avvocatessa, vale avvocata o avvocatessa, Cami? Scusami.
Direi avvocato, avvocata, come preferisci, dopo lo chiediamo.
Dopo lo chiediamo a Valentina Abbati, che sarà appunto con noi. Intanto ci ascoltiamo la prossima canzone, la tua amata, Cami.
Come sempre, per tradizione, noi dobbiamo ascoltare, quindi ci ascoltiamo Taylor Swift, The Man, pezzone questo. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paid me out to be bad, so it's okay that I'm mad. Che bella questa canzone, possiamo dirlo?
Stupenda, Taylor Swift con The Man, una delle tue preferite.
Una delle mie preferite.
Esatto, che ci dà la carica per iniziare appunto questa intervista con l'ospite di quest'oggi per approfondire la notizia, appunto abbiamo trattato l'ultima precedente, appunto riguardo al caso di Ciotti.
Esatto, salutiamo, abbiamo qui con noi l'avvocata Valentina Bati, avvocata veronese che si occupa di diritto penale e diritto militare.
Buon pomeriggio.
Ciao,
Valentina.
Grazie.
Buon
ciao,
pomeriggio.
Ciao, che bello, sono
grazie
contenta
mille.
Di essere qui con noi di nuovo.
Grazie, che bello, perché ricordiamo che Valentina è stata nostra ospite anche a Breaking Ulm, quindi è un piacere
vero.
Averla nel nostro nuovo
quando
programma.
Quando facevamo appunto il programma di Breaking Ulm con rassegna stampa e notizie, abbiamo avuto con noi l'avvocata Valentina una scorsa volta, è vero.
E siccome è stata così utile, abbiamo pensato appunto di invitarla nuovamente perché questo tema è un po' complicato. In merito a questo, volevamo capire insieme a te quali sono le implicazioni legali del risarcimento imposto dalla Cassazione al governo, che è un tema, diciamo, molto complicato per chi non è all'interno.
Sì, allora effettivamente quando mi avete chiesto di parlare di questo caso mi chiedevo come fare a essere tecnica senza essere super noiosa, perché effettivamente è veramente una questione un po' complessa. Vabbè, partiamo dal sunto, insomma, della questione. Venerdì è stata resa pubblica questa decisione un'ordinanza della Cassazione su questo caso abbastanza famoso e ben noto per un evento che era accaduto nel 2018, quindi appunto quando erano stati trattenuti dei migranti all'interno di questa nave che li aveva soccorsi in mare e erano stati, diciamo, trattenuti e gli era stato impedito, diciamo, di scendere verso un porto. E insomma c'è stata tutta una vicenda sia giudiziaria che poi sui giornali, insomma, di questione di cronaca, e era un evento che di cui si è molto parlato all'epoca, e ovviamente si è arrivata a una fine della vicenda giudiziaria appunto con questa decisione di venerdì, da cui è scaturita una polemica fortissima, ma di cui parliamo dopo. Sostanzialmente cosa è successo? La Cassazione con questa ordinanza, allora, intanto è una Cassazione civile, quindi si tratta proprio di una questione inerente a un risarcimento del danno, e la Cassazione ha ribaltato sostanzialmente una precedente decisione della Corte di Appello di Roma che aveva giudicato che non aveva riconosciuto un risarcimento del danno alle persone migranti sulla nave, diciamo che questo risarcimento del danno derivava da una responsabilità della pubblica amministrazione, intanto diciamola così. E la Corte di Appello di Roma appunto non aveva riconosciuto il risarcimento perché appunto non lo riteneva fondato. Al contrario invece la Cassazione l'ha ritenuto fondato per tutte le ragioni che dopo approfondiamo, ma diciamo che questa sentenza è stata dirompente perché intanto è arrivata di venerdì e si è scatenato un po' un ginepraio di opinioni che sicuramente di cui avete già trattato.
Sì, post social eccetera.
Esatto, sui social e su, diciamo, dal punto di vista anche dalle istituzioni, perché sono state diverse opinioni del Viminale, quindi il Ministero dell'Interno, il Governo, insomma si è esposto su questa sentenza e quindi c'è stato un po' diverse opinioni sulla sentenza, tanto che l'Unione Camere Penali, che ultimamente è molto attiva, diciamo, anche sui social quando si tratta di in materia di separazione dei poteri, ha pubblicato un post dicendo che le sentenze della Cassazione sono sindacabili nel merito, perché ovviamente tutti possiamo leggerle, ecco, e avere un'opinione differente sulle sentenze, ma non è il caso di attaccare le istituzioni, perché ovviamente le istituzioni, sappiamo, c'è la separazione dei poteri, quindi dovrebbero essere indipendenti tra di loro.
E proprio a proposito di questo, Valentina, cioè, mi verrebbe da chiederti quale sia in qualche modo la linea di confine che c'è tra una critica legittima che magari fa il governo e invece un attacco istituzionale verso una sentenza della Cassazione. Cioè, c'è una linea di confine, un punto in cui finisce un potere e inizia l'altro.
Certo, questa è una questione legata a quella che è la continua. Allora, quando noi viviamo in un paese dove c'è la libertà di pensiero, no? Quindi certo, nel momento in cui esprimiamo le nostre opinioni, abbiamo quello che è dobbiamo seguire una linea che è quella della continenza, quindi le nostre opinioni devono stare entro un certo limite, oltre il quale si va, diciamo, non voglio dire nel penale, però si esula da
quello. Sì, si può dire quello che si vuole, prestando comunque attenzione a quello che si dice.
Esatto, quindi una certa continenza. In questo caso, ad esempio, l'Unione Camere Penali ha detto sì, si può criticare nel merito una certa decisione, ovviamente non si può attaccare tutta la magistratura, dice l'Unione Camere Penali. È vero che c'è questa tendenza ultimamente, e come c'è sempre stata da chi ha il potere, quando non si vede riconosciuta una certa diciamo supporto da parte della magistratura, di attaccare direttamente la categoria senza andare nel merito delle sentenze. Questo ovviamente è una cosa che purtroppo succede. E nel merito della sentenza, si può entrare, si può leggere la sentenza, perché ovviamente è pubblica, l'opinione la si può esprimere in maniera civile, e questo quindi se sostanzialmente quello che dice l'Unione Camere Penali, che non sempre viene rispettato da
certo
tutti.
Ma in merito appunto alla sentenza, che ovviamente, come abbiamo già detto, ha fatto discutere molto in politica, tra gli addetti ai lavori, diciamo, questo esito era prevedibile oppure ha sorpreso appunto anche i giuristi?
Ma allora, in realtà io, per prepararmi bene a questo intervento, sono andata a leggermi l'ordinanza, l'avevo già un po' guardata, però sono andata meglio nello specifico, perché c'erano dei punti che effettivamente sono molto interessanti, e sono interessanti in relazione a il perché è stato riconosciuto, diciamo, è stata ribaltata la sentenza antecedente, quindi quella della Corte di Appello di Roma, e perché questa sentenza è così, diciamo, interessante, che è proprio in relazione all'esercimento del danno. Le argomentazioni sono due sostanzialmente. La prima è fondato sul concetto di atto politico, atto amministrativo e cosa è sottoposto al controllo giurisdizionale. In sostanza la Cassazione dice sì, questo non è un mero atto politico, è un atto amministrativo, diciamo, questo elemento era riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Appello di Roma.
Ok.
E proprio in questo, per questa ragione è sottoposto al controllo giurisdizionale. Perché? Perché nonostante questo atto sia espressione di una funzione amministrativa, e quindi ci sia quello che è così detto, un atto discrezionale dell'amministrazione, non può andare a diciamo comprimere quelle che sono le libertà fondamentali dei soggetti, e quindi di fatto in questo caso riconosce la Cassazione che le libertà fondamentali, in questo caso la libertà di non di circolazione, ma la libertà delle persone di essere libere, di insomma non essere recluse, in questo caso nella nave, era un bisogno primario da tutelare, ed è per questo che sostanzialmente riconosce quello che poi sarà il risarcimento del danno, quindi come violazione di un principio primario.
Sì, praticamente quindi si rifà degli ideali abbastanza appunto costituzionali per,
esatto,
diciamo, arrivare a queste conclusioni.
Esatto.
Ok, perfetto, che piaccia praticamente alla fine o meno attualmente al governo per quello appunto che è successo.
Esatto. E okay, qui riprende anche quelli che sono i, diciamo, le solite questioni sul diritto del mare, il diritto di soccorso e quali siano, diciamo, i luoghi sicuri dove sbarcare, eccetera. Quindi riprende, fa un po' tutto questo excursus sulle libertà fondamentali delle persone e dice sostanzialmente tutto questo non può essere compresso da quello che è la discrezionalità dell'amministrazione, ed è per questo che noi facciamo questa valutazione sostanzialmente.
Quindi il governo ha praticamente dei poteri ben precisi che a un certo punto finiscono e iniziano,
esatto,
quelli della magistratura, e non ci può fare,
esatto,
insomma è una cosa magari che uno non pensa, dice ma il governo alla fine magari può avere un potere generale un po' su tutto, qua invece prende, si ferma, e a un certo punto l'ultima parola aspetta comunque ai magistrati.
Sì, che poi è, diciamo, quello che succede sempre quando ci sono delle leggi, perché ovviamente chi governa non può operare, certo, al di sopra della legge. Questo, diciamo, che dice la Cassazione. Quindi poi nel merito possiamo avere le nostre opinioni tutti quanti, che sono legittime, però ovviamente si possono esprimere le opinioni, però se il diritto è quello o lo cambiamo oppure quello,
certo,
è.
E su questo direi che è stata utilissima questa spiegazione, perché
molto
devo...
chiara, ci siamo anche schiariti un po' le idee, perché è un tema abbastanza complicato, quindi chi
sì,
meglio in questo caso
di
un avvocato per spiegarci.
È veramente molto molto, diciamo, tecnico tutto questo,
sì,
e quindi secondo me la sentenza lo chiarisce bene. Una cosa anche che mi è sembrata super interessante, di cui che vi volevo magari sottoporre alla vostra attenzione, è anche per il fatto che la sentenza cita, e questo è in rapporto a un'argomentazione utilizzata invece dall'Avvocatura dello Stato, quindi a sostegno del Consiglio dei Ministri, è che la responsabilità, diciamo, in questo caso del governo o del ministro, in questo caso dell'interno pro tempore,
sì,
era già stata, diciamo, valutata dal Senato, che non aveva dato l'autorizzazione a procedere per il reato di sequestro di persona. E è interessante perché nella sentenza sottolineano come questo aspetto sia rilevante per due ragioni. Allora, intanto la prima è che la valutazione sull'autorizzazione a procedere che fa il Senato, e quindi il Parlamento, in questo caso una Camera del Parlamento, è solo in relazione alla responsabilità penale dell'appartenente del governo. E quindi qui, che si tratta di risarcimento del danno, è un risarcimento derivante da responsabilità, insomma, per aquiliana si chiama. E però la dottrina dice in questo caso che nonostante questo aspetto, appunto, della valutazione sulla responsabilità penale, le valutazioni civili non escludere le responsabilità anche per le valutazioni civilistiche sarebbe una contraddizione del sistema. Non so se mi state seguendo,
sì,
però
sì,
arrivo
è molto
al punto.
Complicato, però comunque,
esatto,
si arriva, sì.
Arrivo al punto e dice ok che valutare la responsabilità civile sarebbe una contraddizione, ma, e questo è, diciamo, l'argomento principe della Cassazione, qui c'è una valutazione non su dei diritti normali patrimoniali, come ad esempio ti devo 10 euro, non te li do, e quello sarebbe un diritto che non verrebbe valutato, ma su dei diritti molto più importanti, quindi diritti costituzionalmente tutelati. E quindi è proprio per questo che dobbiamo fare una nuova valutazione sulla responsabilità, in questo caso, dei membri della pubblica amministrazione.
Ah, quindi diciamo che non si ferma, cioè è una sentenza interessante non solo per il caso in sé, ma anche, diciamo, in senso lato.
Esatto, perché in questo caso, secondo me, crea una specie di precedente su questo tipo di valutazione. Quindi quando la valutazione della magistratura può essere fatta nei confronti di un'attività governativa, con che limiti e con che che poteri ha effettivamente la valutazione giurisdizionale su un'attività discrezionale del governo.
Perfetto.
Beh, interessante
molto
anche
chiaro
per il futuro.
senza dubbio, senza dubbio. Esprime anche un caso che va a spiegare abbastanza bene come la divisione di poteri in questo ambiente, praticamente.
Esatto.
Perfetto,
esatto.
Grazie mille all'avvocato Valentina Batti, appunto esperta di diritto penale e diritto militare, per essere stata con noi alle Vespe questo pomeriggio. Ti ringraziamo e insomma,
grazie mille.
Ci farebbe solo che piacere, insomma, intervistarti magari un'altra volta per qualche altro caso sempre molto interessante.
Grazie mille a voi.
Grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Prossima canzone che ci ascoltiamo tutti insieme, una delle mie preferite. Loro sono i The Script e noi ci ascoltiamo Superheroes.
Radio Yulm.
Superheroes dei The Script. Che bella questa canzone, mette sempre molta allegria. Mi ricorda anche un pochettino di quando ero, era, cosa era, elementari, era quando ero uscito.
Quando eri giovane.
Sì, comunque bellissima. Allora Cami, la nostra parte preferita, Foresta che cresce.
La foresta che cresce.
Eccola qui, finalmente un po' di belle notizie dopo, diciamo, tutte le notizie di politica. È arrivato il momento di una notizia sempre di politica, però bella, positiva, per quanto l'argomento in realtà sia sempre tosto.
Vero, vero. Però siamo noi... solo che felici di poter, insomma, portare almeno un piccolo smile.
Un raggio di sole.
Un raggio di sole.
Questa tra grigia Milano.
Le notizie grigie. Milano che è grigia, vabbè, da secoli, sempre così. Speriamo, ma quando c'è il sole, però è più bello. Non so se anche quando siamo qui in studio, non lo so, è come se ci spronasse in qualche modo a raccontare anche le notizie più brutte in maniera un pochino più positiva. Però vabbè.
Ma sempre a tema università, rimaniamo. Vediamo a quello che a nostro parere è una buona notizia. Infatti la ministra dell'università Anna Maria Bernini ha annunciato lo stanziamento di 8,5 milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere nelle università.
Saranno abbastanza secondo te? Questo, tu che sei più brava di me con i numeri in economia.
Questo lo lascio dire agli esperti, però già che se ne parla in università sicuramente è un tema molto importante. L'iniziativa prevede la creazione di sportelli antiviolenza destinati a supportare le persone appunto vittime di questa. Bernini ha sottolineato che le università devono essere luoghi sicuri e ha ribadito che i rettori sono stati invitati a proporre ulteriori misure nel rispetto ovviamente dell'autonomia degli atenei. Il governo si impegna a monitorare le iniziative e a finanziarle per garantire una risposta efficace contro la di genere. Diciamo che ce n'è bisogno, possiamo dirlo.
Ce n'è molto bisogno e mi viene anche da pensare, poi magari se la nostra lettrice Valentina Garavaglia, la prof Garavaglia ci sta ascoltando, però secondo me Yun potrebbe anche essere una delle università capostipiti, secondo me, in questo senso, perché è sempre stata un'università, un ateneo molto avanti, sempre molto propositivo a questo punto di vista, quindi non penso ci rimarremo, insomma, tra gli ultimi nel caso di insomma l'attuazione appunto di questo provvedimento e la stanziazione di questi fondi ad utilizzarli alla fine.
Che sicuramente appunto, diciamo, è il nostro raggio di sole per voi in questa giornata grigia.
È vero, non siamo solo che felici, è solo che è una bella notizia, è assolutamente, insomma, vediamo un pochettino quello che riusciremo a ritracciare settimana prossima.
Esatto.
Puntiamo solo che al meglio.
Esattamente, noi facciamo veramente, è brutto da dire, ma facciamo un po' fatica a trovare belle notizie, ma ci impegniamo.
È molto difficile, se qualcuno all'ascolto che è un esperto, insomma, di scrittura di belle notizie, che può in qualche modo mandarci degli input a me e a Camilla che possiamo poi approfondire in puntata, ringraziamo, perché è sempre molto difficile, però poi quando la troviamo siamo felicissimi di condividere con tutti voi.
Ma adesso un po' di vibes, allora, Gossip Girl.
Allora, insomma, beh, io ogni tanto quando guardo le tue storie mi ricordo, non so perché, perché a te Florence Plus The Machine ti piace? Perché
ma
ogni
perché
tanto
a me
te
piace
la piazzi...
Gossip Girl.
Ecco, ah, ok, che è una serie TV, era quella serie TV. No, ti giuro.
Vabbè, diciamo no. Che di questo ne parleremo in separata sede.
Era una serie TV, non era un libro.
Comunque, per chi ama questo, diciamo, capolavoro di serie TV, conoscerà sicuramente questa canzone, You've Got the Love, Florence Plus The Machine. Ascoltiamocela e godiamocela.
Eh sì, via. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Friends are gone, I know my savior's alive. Rieccoci qua, Florence Plus The Machine, You Got The Love. No, Mavi, tincela alta un pochettino, che è sempre carina, insomma, ad ascoltare. Tanto che stiamo chiudendo la nostra puntata. Quest'oggi le vespe sono le 16:28, sono in perfetto orario, Cami, vero?
Sì, per una volta sì, forse è merito di qualcun altro.
Infatti, ringraziamo Mariam, la nostra regista, da quest'oggi con noi. Tutti i martedì pomeriggio farà regia qua con noi alle vespe. E con questo fantastico trio noi vi diamo appuntamento a settimana prossima per una nuova e speriamo molto più interessante, sempre più interessante puntata delle vespe, vero?
15:30, 16:30 solo su Radio Yulma.
Fateci sapere cosa ne pensate. 331 14 38 923. Ci ascoltiamo tutti insieme martedì prossimo alle 15:30. Ciao ragazzi,
buona settimana.